Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù andò nella sinagoga ed ecco un uomo che aveva una mano paralizzata. Per accusarlo i farisei domandarono a Gesù: «È lecito guarire in giorno di sabato?» Ed egli rispose loro: «Chi di voi, se possiede una pecora e questa in giorno di sabato cade in un fosso, non l'afferra e la tira fuori? Ora, un uomo vale ben più di una pecora. Perciò è lecito in giorno di sabato fare del bene». E disse all'uomo: «Tendi la tua mano». Egli la tese, e quella ritornò sana come l'altra. Allora i farisei uscirono e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Gesù, però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono, ed egli li guarì tutti, e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: «Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni». Parola del Signore. Ieri dicevo agli educatori degli adolescenti che la parola di Dio è sempre un dono, e un dono inaspettato. Oggi è la domenica, in modo particolare, della seconda e terza media. E che cosa abbiamo ascoltato nella seconda lettura? Si parla addirittura di professione di fede. Ah, ma allora, Don, questa non è che è una cosa che te la sei inventata te, che andiamo a Roma a fare la professione di fede. No. Il termine professione di fede arriva proprio dalla parola di Dio, dalla lettera agli ebrei. E che cos'è la professione di fede? Lo dico sicuramente per voi ragazzi di seconda e terza media, ma lo dico anche per quelli più piccoli e anche per quelli intorno ai 18-19 anni che al termine del lungo percorso degli adolescenti rifaranno la loro professione di fede. Lì si chiama in una maniera un po' particolare, si chiama la traditio simbola, la redditio simboli, ma è uguale, è detto in latino, ma è la stessa cosa. Che cos'è la professione di fede? È il momento nel quale tu vai davanti al Signore e gli giuri fedeltà e gli dici: io voglio proprio te. Vedete, i sacramenti della iniziazione cristiana, la prima confessione, sabato prossimo un gruppo di voi farà la prima confessione, l'eucarestia, la confermazione, la cresima, poi anche il matrimonio, il sacerdozio, sono dei doni, si chiamano i segni efficaci della grazia, i sacramenti, no? Detto in forma un po' difficile, ma è molto semplice, sono un dono che Dio fa alla Chiesa. E i doni, come sapete, non si pagano. I doni sono dati gratuitamente a tutti. Certo, qualche volta succede che uno dice: se fai il bravo, allora ti faccio questo regalo. Beh, è un sistema educativo, ma non è tanto bello. È bello poter dire: guarda, io ti faccio questo regalo perché sei tu. Dici: ma non ho fatto niente di particolare. No, infatti, perché sei tu. Se ci pensate, quando siete stati battezzati, voi che siete stati battezzati da piccoli, i vostri genitori cosa hanno detto? Allora se farà il bravo gli darò il battesimo. No, hanno detto: Il battesimo è un dono che Dio fa alla nostra famiglia e noi lo regaliamo a questo bambino. Lo rendiamo figlio di Dio, pienamente, consapevolmente. Noi vogliamo che sia di Cristo. Bellissimo questo. Un genitore dice: io voglio che tu sia di Cristo. Ecco che cosa vuol dire andare a chiedere il battesimo per il proprio figlio. Io voglio che sia di Cristo. Non del mondo o di chissà chi o di nessuno. Neanche figlio mio. Io per prima cosa voglio che sia figlio di Dio, tenuto per mano da Cristo. Mentre invece dopo c'è un momento in cui tu devi decidere. Ecco che cos'è la professione di fede. È il momento in cui tu dici: mi sono stati fatti tanti regali, adesso io decido per lui. È un momento di decisione, ce ne sono diversi, eh? Il primo momento di decisione è quando avete fatto l'iscrizione del nome, avete messo là, sono le pergamene, con i vostri nomi, avete detto: io ci voglio provare, metto la mia firma. Poi dopo c'è il momento della professione di fede, in cui addirittura si va a Roma, sulla tomba di Pietro, il principe degli apostoli, a vedere il Papa, quello attuale, l'apostolo di adesso, e davanti a lui si dice: io voglio essere di Cristo. Io non voglio vivere la mia adolescenza così, svolazzando qua e là, che non si sa bene di chi sono. Io voglio essere di Cristo. E poi di nuovo, al termine dell'adolescenza, prima di entrare nella giovinezza, ai 18-19 anni, di nuovo, addirittura, pensate, consegnando una lettera all'arcivescovo, in cui uno racconta la sua storia e dice: signore arcivescovo, io ho deciso proprio di essere di Cristo, ma voglio compiere questo gesto di mettere questa mia promessa nelle tue mani, così come ha fatto Don Stefano quando è diventato prete, ha messo la sua promessa nelle mani dell'arcivescovo. Noi preti facciamo, prima di diventare diaconi, si chiama il giuramento. E un giorno in ginocchio davanti al vescovo si mette una firma su una pergamena in cui tu giuri, dici: io non voglio tornare indietro da questo, ci metterò tutto il mio impegno. E questo io credo che sia bellissimo. E infatti il nostro Papa, quando a Sydney ha detto: faremo la giornata mondiale della gioventù a Madrid, c'è stato un grande boato di folla, bellissimo, no? In Europa, vicino, quindi possiamo andarci così. Dopo ha scritto una lettera proprio con questo titolo: radicati in Cristo. Se un giovane non è radicato in Cristo, muore. Uno dice: no, ma io mica muoiono che dopo gli facciamo il funerale. Sì, vivono, sopravvivono, ma dentro sono morti. E guardate, le letture di oggi ci dicono proprio questa cosa qua. Addirittura pensate, i farisei, che dovevano essere quelli che conoscevano meglio la Bibbia, quelli che aiutavano gli altri a credere, vanno da Gesù per metterlo alla prova. Cioè, anziché avere lì di fronte un grande rabbì che può insegnarci tante cose su Dio, quasi gli tendono un tranello per metterlo a morire. E su che cosa gli fanno il tranello? Su una roba proprio che appartiene alla legge. Dice: ma noi sappiamo che in giorno di sabato non si può fare nessun lavoro, si può guarire un uomo? Che oggi noi diremmo: ma che razza di domanda è? E Gesù infatti sgomina ogni brutto ragionamento e dice: ma se ti cade la pecora nel fosso, mica allunghi la mano per prenderla. Allora, se salvi una pecora, perché non dovresti salvare un uomo? Certo, è un ragionamento di una semplicità incredibile. Ma capite, chi non fa questa professione di fede in Gesù sente addirittura Gesù come un ostacolo della sua vita. Perché i giovani se ne vanno dalle nostre chiese, dalle nostre parrocchie, abbandonano la fede? Perché la sentono un ostacolo e mettono a morte Gesù. Giriamola come vogliamo, ma è questo. Poi dopo, quando li incontri, ti dico: no, ma io ci credo, io ci credo. Bel modo di credere. Ti ritagli di Gesù quello che ti fa comodo, quello su cui, fra l'altro, fai fatica o addirittura non ti vuoi confrontare. Ma confrontati, metti in funzione la tua intelligenza e vedrai che Gesù è intelligente. Proprio l'altra sera il Don Roberto Valeri, un bravo prete qui della nostra zona che ci ha aiutato con i giovani, diceva: il cristianesimo ha dentro una razionalità molto molto forte. Cioè c'è un ragionamento che è difficile da attaccare. Oh, ma sono 2000 anni che cercano di attaccare la forza del pensiero cristiano. Oggi come fanno ad attaccarla? Dicono: vabbè, vabbè, voi due ci credete, fatevi i fatti vostri, basta che non disturbate. Cioè, con una sorta di oblio, un disimpegno del pensiero addirittura, appunto, non c'è neanche il tentativo di mettersi a confronto, di dire: vabbè, credi quello che vuoi, basta che non disturbi, no? Poi quando ci sono i grossi temi del nascere, del morire, della vita, dello sposarsi, della famiglia, e allora lì dopo fanno i dibattiti televisivi. Anziché dire: io mi metto in discussione e entro in discussione con Gesù, ma davvero, cioè con la mia vita. E mettersi in discussione con Gesù con la mia vita significa provare a vivere. Non fare lunghi discorsi e dibattiti televisivi, ma provare a vivere. Perché il cristianesimo, appunto, è forte per queste tre ragioni, perché ha una ragione molto forte. Quindi dal punto di vista concettuale, fai fatica a demolirlo, fai proprio fatica a demolirlo. Secondo, perché risponde a tutte le istanze religiose dell'uomo. Se tu hai una domanda di senso, i ragazzi di prima media hanno riempito i loro quaderni di religione con le domande di senso, se tu hai una domanda di senso, Gesù risponde. E risponde non soltanto con un ragionamento, ma con un affetto. Cioè tu davanti alle domande di senso ti accorgi che le risposte che dà Gesù sono affettuose, ti vuole bene, vuole il tuo bene. E terzo, si può vivere nella vita. Non solo, ma se tu vivi il cristianesimo nella vita, la tua vita diventa bella. Una coppia di genitori che vive l'essere radicati in Cristo fa una famiglia felice. Oh, dimostratemi il contrario. Se io voglio crescere un mio figlio bene, prendo in mano il Vangelo, glielo faccio vivere, cresce bene. Ecco perché il cristianesimo sono 2000 anni che resiste a tutte le ideologie, resiste a tutti gli ordinamenti di pensiero e anche attraverso le situazioni storiche concrete. Ha attraversato, ma pensate che cos'è stata semplicemente la rivoluzione francese, che con tre parole mutuate dal Vangelo, libertà, uguaglianza, fraternità, mutuate dal cristianesimo, ne hanno fatto uno scempio. Tant'è vero che se c'è un posto dove non c'è libertà, non c'è uguaglianza e non c'è fraternità è quello, tant'è vero che non nascono più figli Down, perché li abortiscono tutti. È chiaro, io posso anche mutuare le parole dal Vangelo, ma se poi non lo vivo, muoio. Eppure, anche lì, in quel posto dove c'è stato un deliberato consenso di schiacciare la fede sotto i piedi, la fede cristiana, una precisa, anzi quella cattolica, il cattolicesimo resiste. E ancora ci sono vocazioni. E ancora persone, addirittura giovani, adulti, che chiedono il battesimo. Pensate all'Inghilterra. Pensate quanti preti si stanno spostando dalla Chiesa anglicana alla Chiesa cattolica, perché si rendono conto che la forza che c'è dentro, ma non c'è Enrico VIII che tenga. Allora, ecco ragazzi, che questo Vangelo ci dice è per la tua vita. Tant'è vero, guardate che cosa dice. Allora lui si allontanò quando capì che lo volevano mettere a morte. Gesù si allontana. Se lo vuoi mettere a morte, Gesù si allontana, Appunto, io dicevo a questo ragazzo: se vuoi capire Gesù, ti devi avvicinare a lui. Se tu lo tieni lontano, lui si allontana. Se lo metti a morire, lui muore. Muore per te, ma tu non lo capisci. Allora Gesù si allontana e dice: molti lo seguirono ed egli li guarì tutti. Ragazzi, io ho visto molti che seguono Gesù. Poi in seconda media siamo talmente tanti che non abbiamo delle aule abbastanza grandi per fare catechismo tutti insieme, in seconda media. Molti lo seguirono e li guarì tutti. Qual è la guarigione? Ecco, questo a me importa capire oggi. Qual è la guarigione che ci dà Gesù? Qual è la salvezza? La salvezza è che davanti a tutte le situazioni della vita, Gesù ti dice una parola che ti permette di attraversarle. Cioè non è che ti salva dai compiti in classe, dici, ma io sono cristiano cattolico, voglio bene a Gesù, tutti i compiti in classe mi vanno bene. No, ma che davanti ad esempio, magari uno dice, sentito un magari nell'aria, no? Ma che davanti alle difficoltà, Gesù ad esempio ti ha insegnato la parola fatica, ti ha insegnato la parola dedizione, ti ha addirittura insegnato la parola sacrificio. E uno dice, beh, ma se l'ha fatto Gesù e lui è stato beato, lo faccio anch'io. Farò qualche sacrificio, farò molti sacrifici, mi sacrificherò. Beh, oggi voi ragazzi vi sacrificate nello studio e ci mancherebbe altro, anzi, se c'è una cosa brutta da vedere è un giovane ignorante. Ma poi ci si sacrifica nella famiglia, nell'oratorio, per la società, no? Il mio tempo libero, i miei spazi. E io li metto a frutto secondo la parola di Cristo. Molti lo seguirono e li guarì tutti. Poi cosa succede? Che ci sono quelli che non lo seguono e dicono siamo malati. Ma io te l'avevo detto. Ci sono genitori che poi vengono da me e mi dicono ma non sappiamo più cosa fare con nostro figlio. E dico lo so, ma il percorso che abbiamo fatto di seconda e terza media tuo figlio dov'era? Don non voleva venire. Bravo. Quindi se non vuole andare a scuola non ce lo mandi? Se deve fare una radiografia non lo vuole fare, non gliela fai fare? Se deve prendere l'antibiotico che è amaro non glielo dai? E dopo, cioè voglio dire, qui bisogna arrivare al punto. Cioè un ragazzo o segue Cristo o non lo segue, non ci sono vie di mezzo. No, ma è bravo. Sì, ho capito, sarà anche bravo. Ma se non segue Cristo, è bravo in base a cosa? A un vago sentimento? È in base a qualche, non so, filantropia? Vuol bene ai suoi compagni? Vabbè, meno male, che almeno non fa del male. Ma la radice dov'è? Ma se dopo deve prendere una scelta, in base a cosa lo fa? Al suo ingegno. Ma cosa vuoi che ne sappia a 15, 16, 17 anni di che cosa è la vita? L'inganno più grosso che oggi viviamo è quello che la tua libertà vale di più di ogni altra cosa. Ma non è vero. Ma io a 17 anni che cosa ne so della vita? Certo che la libertà ce l'ho, c'ho anche tante idee sulla mia vita, ma cosa ne so di qual è quella vera, quella buona da seguire? Gesù te lo dice invece. Gesù ti dice come vivere le relazioni umane, come vivere con la tua ragazza, come vivere nel mondo della scuola. Gesù te lo dice, il Vangelo parla. Allora oggi è proprio un giorno bello e questa pagina di Vangelo e del Nuovo Testamento che ci parla di professione di fede la prendiamo come nostra. Gesù, io voglio essere tuo perché tu mi salvi, perché la vita è complicata ma tu hai una parola per ogni situazione della vita. E allora ti diciamo davvero con gioia, sia lodato Gesù Cristo.